Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: distruggere, occupare, privatizzare. Israele si prepara a prendere il controllo della distribuzione degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, escludendo le Nazioni Unite e le ONG. Germania, per la prima volta nella storia della Repubblica, il Parlamento tedesco ha eletto il cancelliere alla seconda votazione. Merz, bocciato al primo voto, guiderà una coalizione instabile come mai prima. Make Hollywood great again. Trump vuole imporre dazi del 100% anche sul cinema, tassando i film stranieri che entrano negli Stati Uniti. Spagna, una settimana dopo il più grande blackout della storia recente, ancora non ci sono certezze sulle cause. Il futuro della pace nell'era digitale. Inizia domani a Bologna la settima edizione del Peace Building Forum. Rubrica sportiva: gli effetti della sentenza della Corte Suprema Britannica sulle donne trans colpiscono il mondo dello sport. È morto Lucio Manisco. Durante la guerra del Golfo è stata una delle poche voci per la pace, il ricordo di Esteri. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha bombardato oggi il principale aeroporto internazionale dello Yemen come rappresaglia per l'attacco missilistico Houthi del weekend che ha colpito l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Almeno 4 persone sono state uccise, 39 ferite. Il gruppo yemenita ha detto che continuerà ad agire contro Israele in sostegno della Palestina, ma poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Houthi hanno comunicato alla sua amministrazione che non vogliono più combattere, che avrebbero interrotto gli attacchi alle rotte di navigazione del Mar Rosso. Al momento però non ci sono conferme da parte yemenita appunto su questo aspetto. Intanto comunque Israele continua a bombardare la striscia di Gaza mentre si prepara ad attuare il piano di occupazione della striscia votato nelle scorse ore dal governo israeliano. Gaza verrà completamente distrutta, ha detto oggi il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich. Il piano israeliano prevede anche un nuovo sistema di distribuzione degli aiuti umanitari sospesi da più di 2 mesi. Un piano che esclude le ONG e le Nazioni Unite e affida la distribuzione a privati e la sicurezza all'esercito israeliano. Ne abbiamo parlato con Paolo Pezzati, portavoce per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia.
Intanto occorre dire che questo piano spazza via ad un colpo tutte le linee guida, le modalità operative che si sono affermate dalla seconda guerra mondiale in poi per gestire le crisi umanitarie. È un piano che viola i principi fondanti dell'aiuto umanitario, che si basano appunto sulla neutralità, l'imparzialità, l'indipendenza dell'azione umanitaria, ovvero dove si mette al centro il bisogno della persona, a prescindere di chi essa sia, in base a un'appartenenza politica, religiosa, etnica. Ecco, diciamo che questo piano va a scardinare un po' tutti i principi base. Dopodiché è un piano che scavalca totalmente le Nazioni Unite e il loro ruolo di garanti dell'operatività umanitaria in un contesto di crisi. Inoltre, questo piano mette a rischio sia la protezione dei civili che la rende militare e rende militarizzata l'area dove gli aiuti verranno distribuiti. Infine c'è un controllo militare degli aiuti che è illegittimo, come abbiamo detto, e il punto chiave è che consolida poi un controllo territoriale con il pretesto di fornire aiuti, e questo fa un po' scopa con la nuova operazione militare annunciata per la settimana prossima da Israele.
Si parla anche di una riduzione dell'ingresso proprio dei camion che entrano nella striscia di Gaza, cioè contro i 600 che prima di tutto questo entravano nella striscia di Gaza, si parla di 60 camion. Per la tua esperienza, questo proprio in termini di sostentamento della popolazione, che cosa significa?
La quantità è totalmente inadeguata, tra l'altro si parla solamente di un valico aperto, e dovrebbe essere quello di Kerem Shalom, tutti gli altri chiusi, ma è evidente che è totalmente insufficiente. Cioè, in questo momento ci sono 2 milioni di persone che sono alla fame, è più di 2 mesi che non entra acqua, cibo, medicinali, carburante. Questa è una quantità irrisoria, meno di una goccia nell'oceano, quindi è totalmente un abbaglio poter pensare che questo piano del COGAT abbia delle finalità umanitarie, perché non raggiungerà nessun obiettivo se non quello appunto di controllare il territorio, ma gli aiuti saranno irrisori e poi soprattutto non ci saranno i servizi, perché comunque la popolazione non ha bisogno solamente del pacco alimentare, ma di servizi, di essere ascoltata. Ci sono tantissime persone con gravi problemi di carattere di salute mentale, di salute fisica, quindi tutta una serie di questioni totalmente aperte. La scuola, l'educazione che è sospesa da oramai 18 mesi, tutt'altra serie di servizi che non verranno assolutamente implementati e di cui invece la popolazione civile avrebbe diritto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania, il leader della CDU Friedrich Merz ha ottenuto oggi la fiducia come nuovo cancelliere tedesco, l'ha ottenuta però alla seconda votazione nel Bundestag. Durante la prima votazione, che è avvenuta questa mattina, inaspettatamente non ha raggiunto la maggioranza per 6 voti, ne aveva presi 310 sui 316 necessari. Questa è la prima volta nella storia della Repubblica tedesca che succede. Ne abbiamo parlato con Arturo Winters, nostro collaboratore politologo da Berlino.
Direi che sono addirittura 2 messaggi politici. Il primo indica e sottolinea ancora che quella che in Germania viene sempre stata chiamata da ormai 100 anni la grande coalizione non è più così grande. Ormai se i socialdemocratici e i cristianodemocratici si mettono insieme diventa una maggioranza di pochi voti. E questo è il primo messaggio. Basta che poca gente, in questo caso 16 persone, decidano di non votare secondo le indicazioni e potenzialmente si può scatenare una crisi di governo. Questo è il primo messaggio. Il secondo è che la corda è stata tirata a sufficienza da entrambi i lati. Probabilmente molti cristiano-democratici non hanno accettato che sulle politiche del debito e di investimenti si sia andato così tanto incontro ai socialdemocratici e una riforma delle regole sul debito. D'altro canto, probabilmente molti socialdemocratici hanno trovato le regole sull'immigrazione un po' troppo restrittive per come sono previste nell'accordo di coalizione.
Diciamo, è un governo che parte già debole, insomma, la proverbiale stabilità tedesca scricchiola.
Assolutamente, ed è evidente che ci siano da ripensare le cooperazioni tra i partiti. Oggi ci sono stati 2 nuovi eventi storici. La prima appunto è stata la necessità di un secondo turno per eleggere un cancelliere. La seconda è stata la cooperazione a livello nazionale dei cristiano-democratici con l'estrema sinistra della Linke. Perché per poter rivotare oggi stesso sulla domanda della cancelleria è stato necessario avere una maggioranza di 2/3 per poter ripetere il voto, e questa maggioranza di 2/3 era possibile o collaborando con l'estrema destra della AfD o collaborando con l'estrema sinistra della Linke. In teoria i cristiano-democratici hanno escluso per decisione loro di cooperare con entrambe. Beh, oggi si sono dovuti muovere verso la Linke. Ricordiamoci che 3 mesi fa invece avevano votato con l'estrema destra. Insomma, siamo in un paesaggio così frammentato che decisioni fondamentali su con chi cooperare o chi no scricchiolano sempre di più.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Make Hollywood Great Again. Molto di quello che esce dalla Casa Bianca in questi giorni appare slogan, propaganda. Non fa eccezione l'annuncio di Donald Trump di un 100% di dazi sui film che entrano negli Stati Uniti ma che sono prodotti all'estero. Allora bisogna anzitutto capire, se possibile, com'è nata la proposta, che va ricordato è appunto solo una proposta, cioè non c'è niente di stabilito. Dopo essere diventato presidente, Donald Trump ha informalmente nominato Sylvester Stallone, John Voight e Mel Gibson, tre attori a lui politicamente vicini, suoi emissari a Hollywood. In particolare John Voight in questi giorni ha incontrato produttori, sindacati, gente del cinema, per capire come rivitalizzare un settore che non gode di buonissima salute. Il cinema americano infatti continua a colonizzare il mondo, ma l'industria di Hollywood è in crisi. La produzione a Los Angeles è diminuita del 40% negli ultimi 10 anni. Canada, Australia, Nuova Zelanda, Ungheria, Spagna, Francia e Italia sono diventati paesi dove molti studios hollywoodiani vanno a filmare, attratti da incentivi fiscali, costi bassi della manodopera, alto livello delle competenze dei lavoratori del cinema locali. A dire il vero, non tutta la produzione si è spostata all'estero, sono diventati set ricercati anche New York e la Georgia, che offrono anch'essi degli incentivi. Comunque, per ovviare alle difficoltà di Hollywood, l'altro ieri John Voight si è presentato alla Casa Bianca con un piano articolato che prevede facilitazioni fiscali, incentivi, sussidi. Uscito John Voight dalla Casa Bianca, Trump ha annunciato la cosa delle tariffe al 100%, che c'entra poco o niente con quello che gli aveva appena detto John Voight. La proposta ha lasciato allibiti proprio i rappresentanti dell'industria cinematografica hollywoodiana, che sono poi quelli che dovrebbero beneficiarne. In molti hanno fatto notare le tante assurdità. Per esempio, Emily in Paris, dove la si dovrebbe girare? In Montana? E se un film di produzione americana prevede, per esempio, 2 minuti girati a Londra, ecco, verrà soggetto ai dazi. Senza contare che produrre all'estero conviene all'industria di Hollywood proprio per i minori costi. E senza contare i problemi di carattere legale e giuridico che la proposta di Trump presenta. I film, infatti, non sono goods, non sono beni di consumo. I film sono prodotti dell'intelletto, sono servizi e dunque i dazi sui beni intellettuali potrebbero essere facilmente revocati dall'intervento di un tribunale. Insomma, un nuovo, l'ennesimo pasticcio. Di fronte allo stupore disperato che la proposta ha sollevato proprio tra la gente di cinema, la Casa Bianca ora dice che nulla è deciso e che la riflessione va avanti. A Hollywood si chiedono invece, ecco, Trump ci vuole punire perché non abbiamo votato per lui? Un saluto da New York.
E adesso andiamo in Spagna, a una settimana dal grandissimo blackout che ha colpito tutto il paese, il più grande blackout nella storia recente della Spagna, ma ancora non ci sono certezze sulle cause. Sentiamo da Madrid a Giulio Maria Piantadosi.
È passata una settimana dal blackout che ha lasciato per 20 ore senza elettricità quasi 54 milioni di persone in Spagna e Portogallo. Ancora però non c'è nessuna certezza sulle cause del blackout di lunedì 28 aprile. Alle indagini della magistratura si affianca la commissione d'inchiesta del governo spagnolo, che ha istituito 2 gruppi di lavoro, uno dedicato all'analisi del sistema elettrico e l'altro alla cyber security, con il compito di passare al setaccio oltre 750 milioni di dati forniti da centrali, distribuzione e operatori di rete. Dalle prime ricostruzioni emerge che la rete spagnola ha retto a 2 forti oscillazioni di potenza, ma è stata la terza perturbazione, partita a 19 secondi prima del collasso, a far saltare l'intero sistema. Un'avaria che si è verificata in diverse installazioni nel sud-ovest della penisola, con un picco di carico che avrebbe superato i limiti di progetto. Proprio questa sequenza è classificata dagli ingegneri come quasi impossibile per una rete europea pensata per sopportare uno shock, solo in teoria un secondo, ma mai un terzo. Il premier Pedro Sanchez ancora non ha escluso la pista dell'attacco informatico, anche se il gestore della rete elettrica sembra averlo escluso. I colossi dell'elettricità, Iberdrola, Endesa, di proprietà di Enel, hanno chiesto di sedere nella commissione d'inchiesta, ma il governo di Sanchez ha risposto di no per conflitto di interessi. Le aziende resteranno solo fonti di dati e non giudici di se stesse. Fin dalle prime ore alcune voci hanno puntato il dito contro l'eccesso di rinnovabili. In Spagna più del 50% dell'energia è prodotta da fonti pulite, solare, fotovoltaico, idroelettrico. È il paese con maggiore energia verde d'Europa. Il giorno del blackout oltre la metà dell'energia generata era energia solare. Il governo spagnolo e il gestore della rete elettrica però respingono l'accusa alle rinnovabili definendola un'analisi semplicistica. La disconnessione degli impianti fotovoltaici è stata l'effetto, non la causa di un disturbo più ampio. Il blackout si è trasformato comunque in un'occasione per attaccare la transizione ecologica e il patto verde, una battaglia che diverse lobby industriali cavalcano da tempo con l'aiuto a livello europeo dell'estrema destra di Orban e Meloni, ma anche del Partito Popolare Europeo. I sostenitori delle nucleari hanno colto l'occasione per chiedere di aumentare la vita delle centrali atomiche, ma il governo di Sanchez ha confermato la chiusura entro il 2035 e ha ricordato che la Spagna è riuscita a ristabilire l'intera rete elettrica e ridare luce a 54 milioni di persone in tempo record 20 ore, proprio perché l'energia nucleare è ormai residuale. I criteri di sicurezza per il funzionamento di una centrale nucleare sono infatti più stretti e richiedono più tempo rispetto alle centrali a ciclo combinato o idroelettriche. Ancora non è chiaro poi a quanto ammontano le perdite dovute al blackout. Le prime stime della Confindustria spagnola parlano di 1 milione di euro fra alimenti, deperiti, elettrodomestici, guasti, voli e treni cancellati. Non c'è però ancora nessuna stima ufficiale del governo di Madrid.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Da domani a venerdì a Bologna la 7ª edizione del Bologna Peace Building Forum, evento organizzato da Agency for Peace Building, un'organizzazione italiana che lavora per la costruzione della pace in Europa e in diverse aree di crisi nel mondo. Il tema di quest'anno sarà il futuro della pace nell'era digitale. Potete trovare informazioni e programma su peacebuilding.eu. Bernardo Venturi è il presidente dell'Agency for Peace Building.
Per questa edizione del Bologna Peace Building Forum abbiamo scelto di focalizzarci sulle tecnologie digitali e il peace building, quello che chiamiamo peace tech, perché ci sembra importante approfondire e capire meglio le opportunità che il digitale, che le comunicazioni innovative offrono per costruire la pace. Questo perché spesso ci si sofferma sul negativo, ci si sofferma sulla cyber security, sulla guerra dei droni, quindi tutta la tecnologia che porta benefici alla guerra. Quello che vogliamo fare noi è capire meglio come le tecnologie digitali possano migliorare i processi di pace, possano migliorare la comunicazione nei processi di mediazione, la partecipazione e così via. Qualcuno crede che nella mediazione, nel peace building, siano importanti le relazioni personali, ma non c'entra la tecnologia. Ma il digitale fa già parte dello spazio, fa già parte del reale e quindi in qualche modo va affrontato. Abbiamo visto processi di mediazione che sono stati dirottati dalla disinformazione, sono stati dirottati da opinione pubblica che ha preso una posizione anche contraria al processo di mediazione. Abbiamo visto processi di pace come quello in Sudan, che attraverso la comunicazione a distanza, le tecnologie digitali e anche l'intelligenza artificiale sono riusciti a sintetizzare e a coinvolgere le popolazioni sintetizzando dati e coinvolgendo soprattutto donne e leader che erano lontani in quel momento dai tavoli di negoziato principale. Ecco, quindi sono dimensioni che vogliamo approfondire, capire meglio e portare anche l'attenzione di un pubblico più ampio. Sicuramente il momento non è favorevole. In questo periodo ci sono molte guerre che purtroppo sono alimentate e continuano a infiammarsi. Pensiamo all'Ucraina, pensiamo al Medio Oriente, pensiamo anche a vari guerre in Africa, in particolare il Sudan, ma proprio per questo c'è bisogno di porre più attenzione agli strumenti civili, alla mediazione e al lavoro di peace building. In questo momento non è probabilmente su tutti i giornali, ma ci sono ampi tagli al peace building, questo anche per fare posto alle spese militari, ecco. Quindi su questo va riportata attenzione e ogni paese deve salvaguardare e anzi preservare fondi proprio per i peace building, gli strumenti civili.
E oggi invece è il secondo giorno della decima edizione del Festival dei Diritti Umani. Il titolo di questa edizione, che prosegue anche domani, è Ostinati e Contrari. Sentiamo il direttore Danilo De Biasio.
Ma poi il compito dell'ONU è di impedire le guerre, di ridurre le disuguaglianze, di punire i tiranni? Sì, ma per ora non c'è riuscita. Scoprire perché non è successo può essere d'aiuto in vista di un orizzonte di sempre maggiore instabilità. Ne parliamo proprio in questi minuti al Festival dei Diritti Umani con personalità che stanno dentro queste istituzioni multilaterali o che le studiano. Tra di loro c'è anche l'Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk.
When force prevails over reason and compassion, when might is right and there is no protection for the vulnerable.
L'Alto Commissario Türk ci dice che tutto questo accade perché ci sono nazioni che non rispettano le regole base decise dalla comunità internazionale 80 anni fa e neppure la giustizia internazionale. Vale la legge del più forte, i più deboli non vengono protetti e tra loro la società civile, i giornalisti, gli attivisti per il clima, i docenti. Certi governi, continua Türk, non accettano le critiche e restringono gli spazi di libertà. Dovrebbe valere il contrario. I governi hanno l'obbligo di garantire le libertà di movimento, un processo equo, impedire le detenzioni arbitrarie.
All governments have an obligation to protect the rights to freedom of movement, privacy, liberty, and to a fair trial, and to protect people against arbitrary detention.
Le parole di un diplomatico vanno sempre lette al microscopio. Türk non può fare i nomi, ma è facile riconoscere quegli stati che non rispettano queste prescrizioni. Così come Türk non può dire che le grandi istituzioni multilaterali hanno sì avuto uno schiaffo in faccia da Trump, ma ancor prima erano implose, perché i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno usato i loro superpoteri per politiche di parte e non globali. Prima di salutarci, uno sguardo su domani. Al Festival dei Diritti Umani l'appuntamento clou sarà la testimonianza di Gino Cecchettin alle 19 a Parco in via Ambrogio Binda al 30.
Adesso è il momento della nostra rubrica sportiva, sentiamo Luca Parena.
Le attiviste dei gruppi For Women Scotland e Let Women Speak avevano festeggiato così lo scorso 16 aprile. La Corte Suprema britannica aveva dato loro ragione. Nel dare una definizione legale di donna, aveva stabilito che quello che conta è il sesso biologico. Per chi si batte per i diritti delle donne transgender è stato un duro colpo. Sono bastate poche settimane perché gli effetti di quella sentenza si allargassero a macchia d'olio anche alle carte e ai regolamenti delle discipline sportive in Regno Unito. La Football Association ha deciso che le donne transgender a partire dal 1 giugno non potranno più giocare nel calcio femminile in Inghilterra. La federazione calcistica scozzese adotterà la stessa misura dalla prossima stagione, dalle categorie femminili under 13 in su. L'England and Wales Cricket Board già all'inizio dei campionati di quest'anno aveva escluso le atlete transgender dai due livelli più alti del cricket femminile. Ora la sentenza della Corte Suprema ha convinto il board a estendere il divieto. Decisioni simili in Regno Unito le hanno prese anche discipline sportive con meno praticanti come il biliardo e il netball, uno sport di squadra simile alla pallacanestro, praticato soprattutto nei paesi del Commonwealth e soprattutto a livello femminile. Gli appelli delle associazioni per i diritti delle persone transgender chiedevano come minimo di aspettare che gli esperti di materie giuridiche e la politica approfondissero la decisione della Corte Suprema, ma sono rimasti inascoltati. Del resto, anche fuori dal Regno Unito, sono tempi complicati per le atlete transgender, soprattutto per quelle che fanno sport ad alto livello.
It is absolutely vital that we protect, we defend, we preserve the female category. If we don't do that, no woman will ever win another sporting event, and that is...
Il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, parlava già anni fa di proteggere, difendere, preservare le categorie femminili. Prima ha vietato le competizioni internazionali alle atlete transgender che avessero cominciato la transizione di genere dopo la pubertà. Poi a marzo, poco dopo aver tentato e fallito l'elezione come nuovo presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato che per l'inizio dei mondiali di atletica in programma il prossimo settembre a Tokyo ci saranno test genetici obbligatori per le competizioni femminili. Per poter gareggiare, le atlete dovranno dimostrare di non avere il gene del sesso maschile. Il CIO aveva abolito questi test nel 1999, la World Athletics lo aveva fatto in passato nel 1991. Continuando a scavare dopo aver toccato il fondo, negli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di azzerare i fondi federali alle scuole, alle università e alle associazioni sportive che tessereranno atlete transgender per le competizioni femminili. Sono novità che, nello spirito, riportano indietro agli anni più bui del Novecento. Come ci ha spiegato la sociologa Alessia Tuselli, che si occupa di studi di genere all'Università di Trento, l'organizzazione dello sport ferma un modello biologico binario, o maschio-femmine, che semplicemente non esiste. L'equilibrio competitivo è sì un concetto importante per lo sport agonistico, ma non va mai dimenticato che cominciare tutti dalla stessa linea di partenza è un'utopia, che condizioni socio-economiche, attributi di nascita, talenti, mettono continuamente in discussione. Il clima transfobico della politica e la lunga tradizione di controllo dei corpi delle donne ora rischiano di prendere il sopravvento sui principi di inclusività e rispetto dei diritti umani che lo sport ha adottato fin dai tempi della Carta Olimpica, valori che lo sport aveva scelto, ma sembra aver dimenticato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
È morto oggi all'età di 97 anni Lucio Manisco, storico corrispondente della RAI da New York per il TG3 durante la prima guerra del Golfo. Si è distinto per essere una delle poche voci per la pace, diventando punto di riferimento per il movimento pacifista. Negli anni ha fatto anche tante corrispondenze per Radio Popolare, lo ricordiamo questa sera proprio con una di queste. Prima però di sentire la sua voce, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le notizie che provengono dall'Arabia Saudita e dal Medio Oriente sono tutt'altro che incoraggianti. A parte il bombardamento di Baghdad, che si è protratto più del solito e che ha avuto inizio appunto all'imbrunire, credo che i telespettatori italiani abbiano visto le immagini sul TG3, ci sono altri sviluppi militari piuttosto gravi che presuppongono l'inizio di un'offensiva di terra, o comunque il preambolo di un'offensiva di terra. Abbiamo appreso proprio in questo momento che ci sono stati sconfinamenti in forze di truppe corazzate americane a nord, nel settore nord-occidentale tra l'Arabia Saudita e l'Iraq, in quella che dovrebbe essere la famosa manovra di aggiramento del dispositivo militare iracheno, di cui vanno raccontando tutti i cosiddetti esperti militari, tutti questi ex generali che sono stati riciclati ad uso e consumo delle televisioni americane e vengono tra parentesi pagati molto bene. Allora, l'attenzione del mondo si accentra adesso sulle Nazioni Unite, quindi bisognerà soltanto rimanere in attesa e per me continuare a fare la spola dallo studio della RAI e il Palazzo di Vetro. Tutto qui per il momento, vi saluto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.